Grazie davvero, Dio ti benedica, fratello. È un grande privilegio tornare di nuovo stasera nella casa del Signore per servire con voi, fratelli e sorelle, in simile fede preziosa del Signore Gesù. Penso la mia parte sia stata grande ieri sera nel trattenervi forse un po' troppo a lungo. Ho la reputazione di tenere lunghi servizi. Non ho mai trattenuto più a lungo di tutta la notte. Non ho mai preso più tempo in un certo modo. Mi è venuto in mente l'Apostolo Paolo quando predicò tutta la notte e il ragazzo cadde dalla balconata e rimase ucciso e lui pose il suo corpo su di lui e il ragazzo tornò alla vita. Quindi qualcuno mi ha detto, fratello Branham, tu parli solo un po' troppo a lungo. Ebbene, io ho così tanto di cui parlare in merito e sì, proprio non riesco a farlo pervenire tutto in una volta. Io solo da quando Cristo mi ha riempito con la sua presenza, ebbene, ho avuto proprio così tanto da dire in merito a ciò. E così stasera cercheremo di farvi uscire presto, perché penso, per rispetto di coloro che devono percorrere una lunga distanza e dovete andare al lavoro e così via. Forse un po' dopo, durante la settimana, ci prolungheremo solo un po' di più. E ieri sera abbiamo tenuto la preghiera per i malati, o ciò che chiamiamo molte volte riferito come servizio di guarigione. Certamente noi non sappiamo che non guariamo nessuno, ma preghiamo soltanto per essi. E non ho ancora mai guarito nessuno, ma certamente ho avuto delle grandi risposte alla preghiera, vedendo il Signore, Egli guarisce i malati. E così ecco perché sono qui, per cercare di aver comunione con voi su queste cose. E non solo per la guarigione del corpo, ma anche la guarigione dell'anima, che è molto più essenziale della guarigione del corpo. Ora, è possibile che se vivrete abbastanza a lungo, vi ammaliate di nuovo, perché la malattia, la Bibbia ha detto, molte sono le afflizioni del giusto, ma Dio lo libera da tutte loro. Così ci sono promesse molte afflizioni, ma una liberazione da esse. Nella discussione quando il defunto Jack Coe, molti potrebbero averlo conosciuto, lui era un mio amico davvero personale. Stimavo molto il fratello Jack e aveva una tale, scusate l'espressione, una fede come da bulldog per tenersi proprio saldamente alla guarigione e avrebbe, qualcuno si avvicinava con stampelle, lui aveva un'ascia o qualcosa là, lui le tagliava e le spezzava prima ancora di pregare per loro. Non se ne sarebbe andato più su quelle stampelle. Lui, se non potevano andarsene camminando, strisciavano via finché avevano abbastanza fede per... E lui aveva una piccola incudine e un martello posti là. E qualcuno saliva con gli occhiali affinché si pregasse per lui, per i loro occhi. Lui allungava la mano e li toglieva e li rompeva tutti con l'incudine. Li buttava da una parte. Così si mise nei problemi giù in Florida. Satana pose una trappola per lui e prese un bambino da cui lui aveva tolto i tutori. Certamente conoscete la storia. Il reverendo Gordon Lindsay era laggiù al processo quando il giudice disse: affermi che il bambino sia guarito? E il fratello Jack ha detto: lui è stato guarito. Oh, disse, non c'è una cosa simile. Disse, quando gli ho tolto i tutori, lui ha camminato attraverso il palco. Ha detto di essere guarito. Disse, ora se puoi produrre una scrittura dove Dio ha mai fatto qualcosa di simile, sarebbe guarito qui o qualcosa e durerà solo un momento. Ebbene, sono disposto a smantellarlo. Il fratello Lindsay si alzò e disse, io posso presentare una scrittura. Disse, sentiamola. Disse una sera su un mare tempestoso, Gesù disse a Pietro, venne da lui camminando sull'acqua. In che camminava lui? Era sopra l'acqua mentre credeva. Ma quando si dispose a non credere, affondò. Così è giusto. Così il giudice poté chiudere il caso. Non ci poteva essere altro in merito a ciò. Quello è esatto. Vedete, lui era, finché camminava era a posto, ma quando iniziò a dubitare andò giù. Ed ecco proprio quanto dura la guarigione divina, finché la credete. Ed ecco quanto dura la salvezza, proprio finché la credete. Qualcuno mi ha detto tempo fa, fratello Branham, non mi importa cosa produrresti, ciò che diresti o chiunque altro, quello potresti risorgere 10 persone morte e far camminare ogni persona storica. Ha detto, farei ancora, non lo crederei. Ho detto, certamente no, non era per increduli, era solo per quelli che credono. Ecco tutto, è solo per credenti. Gesù disse per coloro che credono, gli increduli non sono neanche inclusi, vedete? Siete solo da compatire. C'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. Così se sei un credente, bene, è per te. Se non sei un credente, allora non è per te. E qualcuno ha detto, vorresti, un giorno era per strada, ha detto, vorresti dire a quest'uomo in piedi all'angolo cosa non va in lui? Ho detto, sai, Dio toglie il suo uomo, ma mai il suo spirito. Il suo spirito su Elia, venne su Eliseo, poi su Giovanni. Quello che era su Gesù venne sulla Chiesa e di seguito attraverso l'epoca. Satana fa la stessa cosa. Lui prende il suo uomo, ma mai il suo spirito. Dissi, mi viene proprio in mente quando misero uno straccio sugli occhi di Gesù là nel tribunale quel mattino e lo colpirono sulla testa con una canna e dissero, profetizza e dici chi ti ha colpito e ti crederemo. Egli non aprì mai bocca e non disse una parola, perché non faceva il pagliaccio per le persone. Egli obbediva solo a Dio. Vedete? Satana gli disse, se tu sei il figlio di Dio, ebbene, compi un miracolo qui davanti a me. Lasciamelo vedere. L'avete sentito dire. Vedete, ricordate, solo quello è il diavolo, vedete? Quello è lui, vedete? Lui disse, se tu sei il figlio di Dio, disse, solo compi un miracolo e muta questo pane, questa roccia in pane ti crederò. Egli disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto. E poi alla croce, Satana e quei sacerdoti dissero, se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, allora ti crederemo. Egli avrebbe potuto farlo, ma avrebbe obbedito a Satana, vedete? Egli non fa ciò che dice Satana, egli fa ciò che Dio dice. E ogni servitore di Dio fa lo stesso, proprio obbediente. Così quando sentite quelle affermazioni, ricordate proprio da dove vengono. Non disprezzate le persone, ma dispiacetevi per esse, poiché sono in totale oscurità e cecità, forse ordinate a quella condanna. Poi, cosa? Quello è terribile, non è così? Quindi solo ci spiace e avanziamo proprio, siamo umili e siamo cristiani. Ora, stasera voglio parlarvi un po' su un breve argomento che forse, probabilmente, è proprio un po' finché portiamo il nostro uditorio ad essere bilanciato e iniziamo ad eliminare tutte le superstizioni. E ieri sera ho pensato che, come prima volta, è stato buono vedere così tanti rispondere allo Spirito Santo. Certamente avrei potuto contare almeno 12 proprio qui dentro, che pensavano fosse un trucco o qualcosa di simile. Ma quello ci sarà comunque, lo sapete. Quindi non lasciate proprio che quello interferisca con chi crede. Sono non credenti, increduli e in brutto stato. Quindi solo pregate per loro. Ma ora stasera voglio avvicinarmi all'argomento di conferenze. Ora voglio leggere una scrittura che si trova in Isaia 1:18. Venite pur ora, dice il Signore. Ragioniamo insieme. Quando i vostri peccati fossero come lo scarlatto, saranno imbiancati come la neve. Quando fossero rossi come la porpora, diventeranno bianchi come la lana. Quello è un vecchio testo del Vangelo, molto familiare. Forse i vostri pastori l'hanno affrontato molte volte. E penso sia uno dei testi più sorprendenti o comprensivi del Vecchio Testamento. Dio che cerca di avere una conferenza con le persone per ragionare sulle cose. Geova Dio, che creò i cieli e la terra e tutte le creature su di essa, e non di meno chiede di avere una conferenza con le persone per ragioniamo su ciò, per vedere cosa sia. Sentiamo così tanto ultimamente in merito a conferenze, ce ne sono state così tante e ci sono così tante conferenze che vengono tenute in tutta la nazione, in tutto il mondo. Sono stato a Visalia, Illinois, alcune settimane fa, o Visalia, California, alcune settimane fa, e abbiamo preso l'edificio dell'armeria, qualcosa di simile a questo o un po' più grande. E il primo pomeriggio ci sono state così tante persone ammassate in esso, prima che facesse buio, ne avevano mandate via diverse centinaia. E la sera seguente ce n'erano quasi 2000, quindi non siamo più potuti rimanere là. Siamo saliti alla zona fieristica della città vicina. Per le 3 del pomeriggio ce n'erano così tanti là dentro, hanno dovuto chiudere i cancelli e non farli entrare dopo le 3 del pomeriggio, così, proprio ammassandosi dentro. E ora stanno pianificando di fare un grande edificio in un'altra città vicina per un grande raduno, un auditorium municipale. E non ricordo quanti milioni di dollari costa, molto direi, forse 25-30 milioni di dollari. E hanno detto, o l'hanno annunciato alla radio e sui giornali, che entro 2 anni avrebbero più che ripagato l'edificio solo tramite conferenze. E poiché avrebbero tenuto questo grande edificio, che molti grandi club e così via, che tengono le loro conferenze e logge e altro, l'avevano già prenotato per anni in anticipo, portando denaro alla città per persone che vengono nella città per queste conferenze e riunioni e così via. Troviamo che c'è molto riunirsi in questi ultimi giorni, più di quanto era solito essere. E pensa sia tempo che il popolo di Dio inizi a riunirsi di più. Venite, ragioniamo insieme, dice Dio. Vedete, penso sia tempo che le chiese si riuniscano, le nostre piccole differenze siano abbattute e i nostri ci riuniamo essendo uno. Gesù pregò affinché potessimo essere uno. Da questo tutti gli uomini sapranno che siete miei discepoli, quando avrete amore uno per l'altro. Ed è tempo, io penso, in questo tempo, che dovremmo riunirci insieme e diventare una cosa sola. Perché non siamo divisi, abbiamo idee diverse, proprio come le impronte dei nostri pollici non sono simili e i nostri appetiti forse non sono gli stessi, ma non di meno, di principio siamo esseri umani. Ed ecco com'è nel cristianesimo, le nostre differenze delle nostre organizzazioni, non di meno uno, siamo uno perché siamo figli di Dio, nati dal suo Spirito, lavati nel suo sangue. Ed ecco perché siamo qui stasera e in una conferenza. Queste sono conferenze dove ci riuniamo. Sono state tenute nella nazione, nazionali. Qui nell'ultima guerra mondiale, molti di voi della mia età e molto più giovani possono ricordare la seconda guerra mondiale, quando hanno tenuto le conferenze. Ci chiediamo cosa siano le conferenze. a cosa servono comunque, e per affinché prendano il più intelligente del gruppo e si riunissano e cerchino di operare qualche strategia per fare qualcosa. Di solito vengono tenuti in tempo di crisi e quando convocano conferenze in un tempo di crisi. Sarebbe un momento meraviglioso per averne una nella Chiesa universale del Dio vivente. Non lo sarebbe a motivo delle crisi che stiamo affrontando. Il comunismo è tutte le cose, gli ismi del mondo. La Chiesa si sta raffreddando ed è tempo che ci riuniamo e ragioniamo. Ci riuniamo in merito a queste cose. Ora hanno convocato una delle conferenze mondiali, i quattro grandi, molti di voi la ricordano, quando le quattro grandi potenze si sono incontrate. Il nostro amato Dwight Eisenhower, nostro presidente, e poi anche Churchill e le altre grandi potenze del mondo, chiamata la conferenza dei quattro grandi. Stava avvenendo una crisi, le nazioni amanti della pace erano in un tempo di crisi, quando Hitler e i nazisti stavano proprio per soffocare il mondo. E le persone amanti della pace che temono Dio e la nostra grande eredità era in pericolo. Quindi si riunirono per una conferenza. C'è stata la conferenza di Ginevra. Possiamo tutti ricordare la conferenza di Ginevra e anche la conferenza di Parigi. E come le fecero, vedono che sta sorgendo una crisi e allora chiamano proprio il meglio che sanno, i capi delle nazioni si riuniscono e ragionano uno con l'altro su ciò che faranno. Selezionano un certo posto e qualche luogo dove sia di ispirazione. E vanno in questo posto e parlano e raccolgono insieme le loro idee, come possono riunirsi come una grande guida, come una grande nazione, come un grande esercito, tutti uniti per essere uno. Quello sarebbe cosa. Potremmo fare una grande cosa se tutta la Chiesa riscattata di Dio potesse riunirsi e fare quella stessa cosa. Tutti depongono le loro piccole idee e piccole differenze che davvero separano le persone e potessimo riunirci come una grande unità di Dio. Il comunismo fuggirebbe, tutti gli altri ismi fuggirebbero quando il grande esercito di Dio si riunisse mai insieme. Ora, troviamo che in questi luoghi di riunione cercano di trovare un posto che sia di ispirazione. Sono stato a Ginevra, dove hanno tenuto la conferenza di Ginevra. Certamente è un luogo di ispirazione. C'è qualcosa in merito ai luoghi dove siete, le condizioni attorno a voi che formano un ambiente. Vi aiuta molto. Posso pensare ai più grandi momenti della mia vita. Sono uno per le attività all'aria aperta. E per uscire sui monti e osservare il tramonto, ascoltare il richiamo degli animali selvatici, ascoltare gli uccelli, porta ispirazione, è qualcosa che compie qualcosa per voi. Poi potremmo venire nel luogo dove possiamo essere ispirati riunendoci, i luoghi d'incontro. Alcuni di noi diventerebbero freddi e un po' differenti. Resterebbero lontano dalla riunione di preghiere del mercoledì sera. Resterebbero a casa per guardare qualche programma televisivo che non dovrebbe andare in onda. E le persone si infatuano di quello e stanno lontane dalla riunione di preghiera per guardare qualche programma sciocco. Poi quando ci riuniamo in questi risvegli è per riunire i nostri doni e il nostro ministero, per riunirlo insieme, per un risveglio, per portare ispirazione sulle persone, per riunirci per un'eruzione di un vero risveglio. Oh, ora l'andare a casa della Chiesa, perché siamo vicini al tempo della fine. Quello è definitivamente conosciuto, che siamo vicini alla fine. Ed ora, mentre abbiamo sondato le riunioni una sera o due, mentre proseguiamo, vedere in che direzione lo Spirito Santo guiderà, entreremo in ciò, se piace al Signore. Ma ora, ispirazione. Sono luoghi e condizioni in cui potete entrare, ma per essere ispirati. Io, essendo un amante dell'aria aperta, mi piace salire sui monti e ascoltare il richiamo dello stato naturale. E mi è piaciuto fin da ragazzino, non tanto per cacciare l'animale, ma solo per essere nei boschi, perché c'è qualcosa che mi ispira. Qui alcuni anni fa ero quassù in Colorado, dove sono una guida equipaggiata. Ho portato fuori persone per anni. Un giorno il mandriano ed io siamo tornati tardi, dopo molti dei, noi si chiamano i turisti, erano entrati e avevano preso il loro cervo e così via, ed erano usciti. Poi noi siamo tornati molto in alto sul monte. Ed ecco dove ho una piccola conferenza privata. Ogni volta che salgo con il Signore, Egli mi mostra sempre qualcosa. O mi tira vicino a Lui quando mi allontano da ogni cosa. E quest'anno la neve era venuta un po' tardi e la mandria di alci era in alto. C'era neve sulla cima, così ho dovuto salire in alto per trovare l'alce. Un pomeriggio lassù, era durante la fine di ottobre, i pioppi tremoli in basso erano proprio come fiammiferi, così scricchiolanti e secchi, ed ero in alto nella neve, e il tempo può cambiare così velocemente lassù, può piovere un momento, poi nevicare, e poi splendere il sole. E sorse una tempesta e mi misi dietro un albero e appoggiai giù il mio fucile e aspettai finché passasse la tempesta, ed ero proprio vicino ad un vecchio albero abbattuto, vicino al limite della vegetazione. Quello è quanto in alto crescono i boschi finché entrate negli abeti, nani e così via. Poi, quando mi sono meravigliato di come ero seduto là dietro l'albero, ascoltando i venti soffiare e pensando al Signore dietro un grande pino, e dopo un poco la tempesta cessò a poco, mi alzai, guardai attorno, e la grande mandria di alci con cui cercavo di imbattermi erano stati separati durante la tempesta, e potevo sentire il richiamo dei grandi maschi. Oh, c'è qualcosa in merito a ciò che proprio mette qualcosa di vivo in voi nel sentire il richiamo degli altri. Ho un grande rispetto per loro. Poi di là sul monte sentì un lupo ululare, la sua compagna rispondere giù sul fondo. Guardai verso ovest e il sole stava tramontando, e proprio mentre passava per i crepacci delle montagne, il grande occhio magico di Dio sembrava guardare sulle cime dei monti, l'orizzonte blu. E vedere là dove i venti avevano soffiato e l'acqua si era agghiacciata sui sempreverdi e formava un arcobaleno che andava fin dall'altra parte del canyon. Oh, tutto quello insieme, mi emozionai proprio come un bambino e iniziai a piangere. Egli era là, Dio nell'arcobaleno, il patto. Apparire come Alfa e Omega, Diaspro e Sardonio, sia Ruben che Beniamino, primo e l'ultimo. Egli era là, ululando lassù nel lupo. Egli era qui, squillando nell'alce. Ovunque, guardate lassù, sembra essere Dio. Ecco come mi piace ottenere quell'ispirazione. Salgo là da solo con Dio, così in alto, miglia e miglia e miglia. Non potevo scendere per un paio di giorni, mi servivano per scendere da dove erano legati i cavalli, ma proprio lassù, da solo, con Dio, dormire fuori quella notte sul monte. E mentre eravamo lassù, ho avuto su di me proprio uno di quei tipi di stato d'animo, di vera gioia. Immagino non sia strano per voi pentecostali. Ed ero così felice che misi giù il fucile contro l'albero e iniziai a correre attorno all'albero, proprio saltando attorno più che potevo, gridando al massimo della mia voce: lode al Signore, lode al Signore. E immagino se qualcuno fosse venuto nei boschi, avrebbe pensato che ci fosse qualcuno là, uscito dall'istituto dei malati di mente. Andai attorno all'albero, proprio il più forte possibile, gridando e scalciando in aria gli aghi di pino. Dovevo far uscire il vapore da qualche parte, o sarei esploso. Stavo proprio avendo un tempo meraviglioso, perché ero proprio nella presenza di Dio, tenendo una conferenza con lui, proprio dicendo: quanto sei grande tu, quanto sei grande tu. Eccoti là ovunque, sei là nei cieli, nell'occhio magico del sole, scorrendo avanti e indietro sulla terra. Tu sei là nell'arcobaleno, tu sei là nel lupo, tu sei là nell'alce, tu sei là nei venti. Li sento soffiare attraverso quei pini, come a dire: Adamo, dove sei? Vedete, muovendosi, ispirazione, avendo con Dio una vera conferenza genuina. E all'improvviso fui interrotto, e non mi piace proprio essere interrotto in quel tipo di momento, quindi mi piace proprio gridare finché sono del tutto soddisfatto. Allora guardai e là c'era uno scoiattolo dei pini. Oh, lui è un furfantello lungo circa così, il poliziotto con la giacca blu dei boschi. E lui spaventerà ogni cosa nel paese e tutti lo ascoltano perché è sempre pronto a chattere, chattere, a qualcosa. Lui saltò là su un vecchio ceppo o un tronco, mi guardò e iniziò proprio a gridare il più forte possibile. Chattere, 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 chattere. E pensai: ebbene, qual è il problema con il piccoletto? Dissi: non ti piace quello? Dissi: osserva questo allora. E andai ancora attorno all'albero. E lui continuò a schiamazzare di più. Dissi: sto lodando il mio creatore, piccoletto. Dissi: sto avendo un buon momento con lui. Stiamo tenendo una conferenza qui. Gli dissi che ero vuoto ed egli mi stava riempiendo, vedi? Ecco come va. E andai ancora attorno all'albero. E mi capitò di notare che il piccoletto non stava prestando molta attenzione a me, mentre continuava a tenere la sua testolina piegata di lato, il suo piccolo occhio che quasi sporgeva dalla guancia guardando giù così. Ebbene, mi fermai e pensai: ora cosa mi sta interrompendo? E guardai giù quell'albero abbattuto, e durante il tempo della tempesta una grande aquila era stata spinta giù nella boscaglia dove gli alberi erano sovrapposti e anni prima erano stati abbattuti. E lui stava stridendo o interessandosi di quest'aquila. E la grande aquila stava strisciando fuori da sotto questa boscaglia. E lui mi guardò e saltò sul tronco. E pensai: ebbene, ora cosa c'è di così devoto in te? E lo guardai così e pensai: ebbene, Dio, perché mi hai fatto smettere di adorarti e acclamare solo per guardare quella vecchia aquila? Ebbene, un'aquila, Dio si paragona ad un'aquila ed egli chiama i suoi profeti aquila, perché l'aquila può volare più in alto di ogni altro uccello che ci sia. Non c'è niente che possa seguirlo. Se un falco cercasse di seguirlo, si disintegrerebbe nell'aria. Ed è così. Lui è, ebbene, ha un occhio con cui può vedere dopo che si alza là. Ecco il motivo per cui dico, chiunque salti, salti solo tanto alto quanto può vivere. Sapete, ecco tutto, perché a cosa ti serve andare in alto se non puoi vedere qualcosa mentre sei lassù? Non ti serve a niente. Così lui sale lassù e ha una vista con cui può vedere le cose lontane prima che arrivino. Ed ecco il motivo per cui Dio paragona le aquile ai suoi profeti o i suoi profeti alle aquile e chiama se stesso Geova Aquila. Così e noi siamo aquilotti. Ora c'è molta differenza fra un'aquila e un pollo. Sono entrambi uccelli, ma uno di essi è legato alla terra e l'altro è legato al cielo. Quindi quello è proprio molto diverso. Sono solo quasi cugini o qualcosa del genere. Quindi se il pollo non può sollevare le zampe da terra, non preoccupatevi. Lui è solo un pollo dal principio, sapete? Lui non salirà mai lassù e sapere ciò che sa l'aquila, che può volare là fuori nel celestiale. Così osservai questo individuo mentre era posto là con i suoi grandi occhi grigi che mi guardavano. E io pensai, ebbene, c'è una cosa che ammiro di lui, lui non ha timore. E io detesto un godardo, quindi anche Dio lo detesta. Quindi un uomo che ha timore dopo essere stato guarito di testimoniare di ciò, un uomo che Dio ha salvato e poi ha vergogna di dire a qualcuno che è stato salvato e riempito con lo Spirito Santo, io non ho molta fiducia nella sua salvezza. Quindi quando la ottenete davvero, volete dirlo a tutti, non potete proprio restare fermi. Ciò che serve alla Chiesa è ancora più Spirito Santo e fuoco in essa che si muove. Ecco cosa muove la Chiesa. Serve il fuoco per far muovere la Chiesa. Così questo caro compagno lo osservai per alcuni momenti e dopo un poco, dopo aver visto che lo stava mirando, gli dissi, ehi, sai che potrei spararti prima che te ne vada da quel tronco? Solo per vedere se aveva paura di me. Lui non aveva paura, era solo seduto là. E notai, cosa ti rende così sicuro di te stesso? Notai che continuava a muovere le sue ali, proprio sentendo se tutte le piume erano nella giusta condizione. Perché aveva molta fiducia in quelle ali e sapeva che sarebbe potuto essere in quel bosco prima che io mettessi la mano su quel fucile. E là ricevetti una lezione. Pensai, qui in questa conferenza sto apprendendo qualcosa. Vedete? Ora, quell'aquila aveva due ali che Dio gli aveva dato e aveva fiducia in quelle ali. Lui sapeva cosa poteva fare con quelle ali e non aveva affatto paura di me. Così sapeva di poter essere in quel bosco ancora prima che mettessi la mano sul fucile. E pensai, se quell'aquila con due ali che Dio gli ha dato sapeva di poter fuggire dalla prima che io potessi fare qualcosa in merito, cosa dovrebbe un cristiano che ha ricevuto lo Spirito Santo? Finché potete sentire la sua presenza attorno a voi ed ogni cosa scorre in ordine, non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quando sentite quella condizione che scorre, non preoccupatevi di cosa farà Satana, semplicemente sapete di essere in buoni rapporti allora. Così lo osservai in quel modo e scoprì, lui non aveva timore di me, ma non gli piaceva proprio ascoltare quel piccolo vecchio scoiattolo terrestre, il piccolo scoiattolo dei pini seduto là, che continuava, eccetera, 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 come se l'avrebbe fatto a pezzi. Ebbene, non avrebbe fatto niente, era troppo piccolo, l'aquila avrebbe potuto sollevarlo e quello sarebbe stato, ebbene, la sua zampa era più grande dello scoiattolo. Così, ma il piccolo scoiattolo saltava su e giù, come se stesse per farlo a pezzi, facendone solo una finzione, sapete? Alla fine la vecchia aquila ne ebbe abbastanza, così fece solo un grande salto e sbatté circa due volte le ali e poi dispose le sue ali. E rimasi là e guardai quell'aquila finché piansi. Non sbatté per niente le ali, flop, flop. Flop. Lui fece solo un paio di battiti finché prese il suo in alto sopra il limite della boscaglia e poi sapeva proprio come disporre le sue ali salendo il monte in quelle onde d'aria. E lo portò proprio avanti, 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 finché diventò solo un puntino e non mosse mai una piuma. Sapeva proprio cosa fare. E pensai, non è così? Non è unirsi alla metodista, poi andare ad unirsi ai battisti, e poi unirsi alle assemblee, e poi unirsi alla Chiesa di Dio. Non è flop flop qui e flop flop là, è proprio sapere come disporre le vostre ali di fede nella potenza di Dio. E quando la gloria arriva, cavalcateci sopra proprio, avanti, avanti. Allontanatevi da quei piccoli vecchi scoiattoli legati alla terra che dicono, eccetera, eccetera, i giorni dei miracoli sono passati, non c'è cosa simile alla guarigione divina, non c'è più Spirito Santo, era per gli apostoli molto tempo fa. Disponete solo le vostre ali e volate via. Avanti, 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 finché non potrete più sentirlo. Quello è il tipo di conferenze che vogliamo con Dio, che ci sollevi sopra le ombre, allontanandoci finché tutto il criticismo ed ogni cosa non potrete più sentirlo, essere proprio racchiusi con Dio. Non dovete unirvi a questo, unirvi a quello. Sappiate solo come disporre la vostra fede. È così, solo disponete la vostra fede nella parola di Dio e quando il Vecchio e il Nuovo Testamento si distendono là fuori, poiché egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e quando la potenza di Dio entra cavalcando, cavalcatela, andate proprio su, 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 fino alla fine, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli non può fallire. Oh, queste conferenze dovrebbero essere una considerazione devota per tutti noi. Non dovremmo proprio lasciarne avvenire una e poi non pregare per essa, sia nazionale che di chiesa e qualsiasi cosa possa essere. Dovremmo pregare sempre. Un mio amico ministro, buon fratello cristiano, quando la conferenza di Ginevra stava aspettando alla sua radio per ascoltarne il resoconto, perché la nostra nazione era in pericolo e la nostra grande eredità per cui i nostri antenati hanno combattuto era in pericolo. E lui era un uomo giusto, buono, devoto. Era seduto ad ascoltare. Qualcuno bussò alla sua porta in un moderno capellone, con la barba, sporco. Come al mondo i figli americani possono andare per cose simili a quelle. E poi uscire là, bussò alla porta e disse, «Signore, sono qui per vendere delle mie poesie, le mie canzoni!» Disse, «E non mi ascolteranno!» E disse, «Non mi concedono un'udienza!» E mi dicono che tu sei un uomo influenzato, un uomo di influenza nella città. Lui disse, buon uomo, entra e siediti solo un minuto. Sto ascoltando quei risultati. Ma, oh, lui non restava fermo. No, signore, lui, oh, quello era più importante dell'esito della nazione. Ed ecco come diventano molti membri di chiesa oggi. Quelle piccole cose di miscugli che avvengono fra le persone sono più importanti della vera chiesa del Dio vivente. Dimentichiamo le nostre cosette, voliamo via. Ascoltiamo i risultati. Ora, qui non ebbero un'altra conferenza di cui vorrei parlare solo un momento. L'ultima conferenza che hanno tenuto all'edificio dell'ONU, dove l'Est e l'Ovest si sono incontrati. Dove Khrushchev si tolse la scarpa e la sbatté sulla scrivania. Eisenhower e Khrushchev si incontrarono. Eisenhower, rappresentando il mondo dei cinque liberi, e Khrushchev il mondo comunista orientale. E quello passò proprio sopra la testa di molte persone, non pregando in merito a ciò. Ma se vi è capitato di notare che è stata una diretta risposta, una diretta profezia adempiuta a quel tempo. Era la diretta profezia. L'Est e l'Ovest avevano adempiuto esattamente ciò che disse Daniele. Che là 10 regni ci sarebbero stati, non si sarebbero mescolati come ferro e argilla, non si mescolano insieme. E la parola Khrushchev in Russia significa argilla, la parola Eisenhower in inglese significa ferro, e ferro e argilla non si potrebbero mescolare. Oh, mentre vediamo queste cose avvicinarsi, dovremmo essere sulle nostre ginocchia invocando. Oh, Signore Gesù, fai qualcosa per noi subito! Potremmo cercare di tirare l'ultima persona che può essere portata nel regno di Dio, raccogliendoci insieme, tenendo conferenze e riunioni, e riunirci in riunioni di preghiera per tutta la notte. Il problema con la Chiesa stasera, noi andiamo solo e ci inginocchiamo e preghiamo e sbadigliamo un paio di volte. Siamo assonnati e stanchi e dobbiamo andare a casa e andare a letto. Non è come la prima Chiesa pentecostale. Loro pregavano tutto il giorno e tutta la notte. Ho incontrato questi veterani di 40 anni fa. Hanno detto che pregavano tutto il giorno e tutta la notte, camminando per le strade. Oggi diventiamo classici e vogliamo compararci con le grandi chiese. Ed ecco dove facciamo i nostri errori. Io vi dico, la Chiesa era in ordine migliore 40 anni fa per la venuta del Signore di quanto è stasera. Perché siamo la Chiesa di Laodicea, comprendiamo che questa è l'epoca in cui stiamo vivendo e quella era l'unica Chiesa in cui Gesù fu trovato all'esterno della sua Chiesa bussando alla porta, cercando di tornare nella sua stessa Chiesa. Le nostre differenze l'hanno mandata via. La nostra separazione della fratellanza è il modo in cui siamo corsi dietro le cose del mondo, invece delle cose di Dio. Dovremmo essere proprio nella terra di Canaan e siamo qui nel deserto vagando attorno e di nuovo attorno, proprio come loro fecero là in passato. Dovremmo avere ogni tipo di dono, segni e prodigi nelle nostre chiese. Invece di quello, Dio può suscitare qualcosa. E poi tutti noi ne abbiamo paura e ci allontaniamo e diciamo che non comprendiamo queste cose. Cosa pensate che facciano loro in quel deserto per 40 anni, camminando attorno e attorno sugli stessi vecchi terreni? Abbiamo preso Atti 2:4. L'abbiamo gestito fino alla morte. Andiamo avanti. La terra promessa è là. Perché qualsiasi cosa desideriate quando pregate, credete di riceverla e l'avrete. Atti 2:4 va bene, ma non è tutto. È così. Ce n'è dell'altro. Quello è ogni promessa nella Bibbia è nostra, ci è stata data dal Signore Gesù e la sua grande mano potente sta trattenendo il tempo affinché noi possediamo la terra che ci è stata data. Certamente, conferenze. Oh, quando il mondo tiene una conferenza e si incontrano, cosa fanno? Di solito hanno del whisky e cocktail e bevande e mentono e imbrogliano e si ingannano a vicenda, fanno ogni sorta di piani e così via, e con un coltello dietro di essi, come la Bibbia disse che avrebbero fatto. Ma cosa avviene quando Dio tiene una conferenza? Gli uomini digiunano e pregano e aspettano gli ordini e poi si muovono. Ora abbiamo parlato della conferenza del mondo, conferenza nazionale. Ce ne sono molte a cui potremmo pensare, ma pensiamo ad alcune delle conferenze che ha tenuto Dio. Richiamiamo alcune di quelle alla memoria. Pensiamo alla prima conferenza che Dio abbia mai tenuto quando sorse la prima emergenza. La chiameremo la conferenza dell'Eden. Quella fu la prima emergenza, quando arriva parola su in cielo che il figlio di Dio è sua figlia, i suoi figli che egli aveva posto in Eden, avevano perso il loro posto nella grazia e si erano allontanati da Dio ed erano sviati e nudi. Il cielo non lo poté più trattenere, egli scese sulla terra, camminando avanti e indietro attraverso il giardino, gridando: Adamo, Adamo, dove sei? L'uomo veramente ha espresso di cosa è fatto proprio allora, invece di andare da Dio e dire: sono in errore, padre, ho agito male. Lui si nascose e si avvolse in qualche foglia di fico. Ecco cosa cerca di fare l'uomo oggi, invece di uscire a dire che è un incredulo. Cercherà di dire: sono un presbiteriano, battista, metodista, luterano o qualcos'altro. Invece di avvolgersi nella giustizia di Dio e confessare i suoi peccati di aver sbagliato ed essere un miscredente, cerca di nascondersi dietro qualche teologia di chiesa. Esci da dietro a ciò, Adamo, tu incredulo. Notate, tuttavia, ecco cosa fa. E notate, Dio non mandò giù un angelo per trovare suo figlio, egli stesso venne. Quello era il vero, il motivo per cui oggi penso che oggi, quando cercano in questo giorno della religione modernista, questo giorno in cui la religione sociale domina il paese, insinuandosi in ogni diversa denominazione, cercano di togliere la divinità da Gesù Cristo e renderlo solo un uomo. Non molto tempo fa stavo parlando ad una donna. Lei disse: apprezzo i tuoi messaggi, fratello Branham, ma poni troppa enfasi su Gesù, ti vanti troppo di lui. Dissi: se avessi 10 milioni di lingue, non potrei vantarmi abbastanza di lui. Dissi: egli è degno di ogni cosa di cui potrei vantarmi. Lei disse: bene, c'è una cosa, tu cerchi di renderlo divino. Dissi: egli era divino. Oh, lei disse: lui era solo un uomo, lui era un bravo uomo. Loro non credono al suo sangue che espia. Ascoltate, se quello era il sangue di un giudeo o gentile, siamo tutti perduti. Quello era il sangue di Dio stesso. Egli non era né giudeo né gentile, egli era Dio manifestato nella carne. Quello è esatto. Cosa avvenne? Il sangue viene dal sesso maschile, lo sappiamo. Una chioccia può deporre un uovo, ma se non è stata con l'uccello maschio, non si schiuderà mai. Non è fertile. Il bambino nasce dalla donna e è avvolto nel sangue di lei, ma non una briciola del sangue di lei. L'emoglobina è nel sesso maschile. Così possiamo, proprio come sta arrivando la primavera, e notiamo le madri uccello che escono qui e si fanno un nido, depongono un nido pieno di uova. E lei può rimanere su quel nido e covare quelle uova finché sarà così debole che non potrà volare via dal nido, così riverente, così rispettosa verso le sue uova. Lei le gira in questa direzione, le gira in quella direzione. Lei sta morendo di fame, ma ha timore che lei saranno esposte se vola via dal nido. Lei è una madre leale, cerca di covare quelle uova, ma se quel maschio, quell'uccello femmina che ha deposto l'uovo, se lei non è stata con l'uccello maschio e il compagno, quelle uova, non importa quanto le cova, quanto le tratta bene, marciranno proprio nel nido. Quello è esattamente giusto. Ecco qual è il problema con molte delle nostre vecchie fredde formali chiese oggi. Hanno un nido pieno di uova marce. L'unica cosa che sono professanti e non sono mai stati con il compagno Gesù Cristo. L'unica cosa da fare è ripulirlo e iniziare di nuovo con uomini e donne che sono stati in contatto con il compagno Gesù Cristo per la sua chiesa. Come possono credere alla potenza soprannaturale di Dio quando non hanno altro con cui credere? La mia anziana mamma del sud mi ha detto, disse, caro, non puoi estrarre sangue da una rapa perché non c'è sangue in essa. Come potete ottenere fede da una persona che non ha niente con cui avere fede? Se non siete nati di nuovo dallo Spirito di Dio, non conoscete il primo principio della potenza della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. È così. Non lo comprendono. Oh, li abbiamo. E sono grandi contribuenti nella Chiesa. E li facciamo diacone d'ogni altra cosa. E li coviamo. E sono proprio increduli dal principio. Ora, quanto è vero quello, vedere il tempo dell'accoppiamento, il compagno, ora dovrebbe essere il tempo dell'accoppiamento, quando la Chiesa entra in contatto con Cristo e ottiene la vera e genuina fede dello Spirito Santo. E questa signora mi disse, lei disse, fratello Branham, hai detto di essere un fondamentalista, hai detto solo ciò che ha detto la scrittura, è rimasto con ciò, dissi sì. E lei disse, posso dimostrarti che lui non era divino. Dissi, se egli era qualcosa di meno di Dio, egli era il più grande seduttore che il mondo abbia mai avuto. Dissi, lo Spirito Santo, Dio, adombrò la Vergine e creò una cellula sanguigna nel grembo. Questa cellula sanguigna era il Figlio di Dio. Tramite quel sangue abbiamo remissione del peccato. L'uomo non conobbe niente di quella donna. Lei disse, non ho mai conosciuto uomo. E quello era Dio stesso che abitò con l'uomo. Dio, egli stesso. Lei disse, tu lo rendi divino. Dissi, egli era divino. Lei disse, ti dimostrerò con la tua stessa Bibbia che lui non era divino. Dissi, lascia che te lo senta dire. Lei disse in San Giovanni, l'undicesimo capitolo, quando Gesù stava andando alla tomba di Lazzaro, la Bibbia disse, egli pianse. E se lui era divino, non poteva piangere. Oh, dissi, signora, quello è più inconsistente del brodo fatto dall'ombra di un pollo morto di fame. Dissi, come potresti basare qualche teologia su quello? Dissi, egli era sia uomo che Dio. Nessuno ha mai visto Dio tranne l'unigenito del Padre che l'ha dichiarato. Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. Esattamente giusto. Dissi, era vero. Quando egli scese alla tomba di Lazzaro, pianse come un uomo. Ma quando rialzò quelle piccole spalle, guardò là fuori e disse, Lazzaro, vieni fuori! E un uomo che era morto da 4 giorni si alzò in piedi e visse di nuovo. Quello era più di un uomo. Quello era Dio che parlava tramite suo figlio. Giusto, era Dio in lui. Egli era un uomo quando scese dal monte affamato quella sera, cercando qualcosa da mangiare attorno ad un albero. Egli era un uomo quando aveva fame, ma quando prese 5 pane e 2 pesci e cibò 5.000 persone, quello era più di un uomo. Quello era Dio che poteva creare, non un altro pesce, ma un pesce cotto, non dell'altro grano, ma pane cotto. Egli era Dio, il creatore. Egli era un uomo sdraiato là sul retro della quella barca quella notte quando i diavoli giurarono che l'avrebbero annegato. Forse 10.000 diavoli del mare dissero, l'abbiamo fatto addormentare ora e possiamo negarlo. La piccola barca sballottata, proprio come il tappo di una bottiglia là, a largo in una tempesta. Pensarono, ora l'abbiamo. E io ero un uomo quando dormiva stanco e affaticato dal suo servizio. Ma quando mise il piede sulle funi della barca, alzò lo sguardo e disse, pace, calmati. E i venti e le onde gli ubbidirono. Quello era più che un uomo. Quando egli morì alla croce, pianse come un uomo. Mio Dio, abbi pietà. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Egli era un uomo nella sua morte, ma il mattino di Pasqua, quando spezzò il suggello della morte, l'inferno e il sepolcro risorse. Oh, ha ispirato ogni poeta, scrittore di cantici che ci sia mai stato. Ogni uomo che sia mai valso una cicca ha creduto che egli era divino. Ha ispirato poeti e profeti lungo gli anni. Uno vivente, uno scrisse un poema, disse questo: quando scorgo la meravigliosa croce dove morì il principe di gloria, reputo essere una perdita tutta la mia fama. Eddie Barronet disse: tutti acclamino la potenza del nome di Gesù, che gli angeli si prostrino, portate avanti il diadema reale e incoronatelo Signore di tutti. Un'altra, la cieca Fanny Crosby, disse: non passare oltre a me, o gentile Salvatore, ascolta il mio umile grido mentre tu stai chiamando altri. Non passare oltre a me, tu, la fonte di ogni mio conforto, più della vita per me. Chi ho sulla terra oltre a te, o chi in cielo se non te? Un'altra, Claire, ha scritto questo: vivendo mi amò, morendo mi salvò, sepolto portò lontano i miei peccati, risorgendo giustificò liberamente per sempre. Un giorno egli verrà, oh giorno glorioso! Chiunque crederebbe che egli era divino, certamente. Oh, quando Dio tenne una conferenza in Eden, suo figlio era perduto, i suoi figli erano perduti. Ecco perché non affidò la redenzione a qualche angelo né alcunché, se non a se stesso. Noi siamo stati redenti dal sangue di Dio. Ed ora quella cellula sanguigna, ecco cosa ci dà audacia per stare sulla sua parola. Ecco cosa ci dà audacia per camminare davanti a demoni e opposizione, perché sappiamo di venire coperti dal sangue del Signore Gesù, che sono le potenze divine nel sangue di Gesù. Ora, osservatelo, vediamo questa conferenza, Dio che passa per il giardino dell'Eden. Qualcosa deve essere fatto, c'è un'emergenza in corso, i suoi figli sono perduti, lui non sa cosa fare. Scende nel giardino e inizia a cercarli. Quando li trovò là dentro, nascosti dietro qualche tipo di credo fatto dall'uomo. Cosa fece egli? Selezionò un determinato albero e li chiamò fuori e tenne una conferenza e fu presa una decisione come quell'uomo deve essere redento. E l'uomo da allora si è dato da fare con le foglie di fico, ma Dio non ha mai riconosciuto nulla tranne il sangue con cui iniziò al principio. Ogni uomo e donna lungo l'epoca, ogni profeta, ogni persona sono sempre andati su quei principi. Giobbe rimase fermo su ciò. L'unico luogo di riunione di Israele era sotto il sangue versato. L'unico luogo in cui scese la gloria della Shekina fu sotto il sangue versato. L'unico luogo in cui verrà la gloria della Shekina. Non lasciare che ferisca i tuoi sentimenti, battista presbiteriano, ma l'unico luogo in cui scende la gloria della Shekina è sotto il sangue. Ecco perché sentite questa gloria della Shekina pentecostale, e perché è sotto il sangue, del sangue versato del Figlio di Dio. Di nuovo, nella gloria della Shekina, quando egli prese il suo stesso sangue e strappò in due il velo, e noi entriamo nella presenza di Dio, la gloria della Shekina, dove le sue benedizioni, oh, rende nuovi gli uomini vecchi. Aronne lasciò là la sua verga un anno, ed essa germogliò e fiorì, mentre era nella presenza della gloria della Shekina. Chiunque disposto nella presenza della gloria della Shekina di Dio prenderà un vecchio peccatore morto, morto nel peccato e trasgressioni, e lo farà sbocciare in una nuova creatura in Cristo Gesù. Una conferenza, una conferenza. Dio fece la sua decisione. Ecco cosa chiameremmo la conferenza dell'Eden. Sapete, questo tempo passa troppo velocemente. Vedete, non iniziate neanche che voi... È tempo di fermarsi. La gloria della Shekinah alla conferenza dell'Eden. Ora, ci fu un'altra conferenza. Riferiamoci ad altre due o tre, proprio velocemente, se vorrete. Ci fu un'altra conferenza, chiamiamola la conferenza del pruno ardente. C'era un uomo che una volta fuggì, un profeta fuggiasco che Dio aveva. Uscì e sposò una moglie ed ebbero un bambino chiamato Gersom. Il suo nome era Mosè. Così lui avrebbe ereditato tutte le greggi di Jetro e gli stava andando proprio bene mentre un mattino era sotto il monte. Oh, lui si era già dimenticato dei fardelli del popolo giù in Egitto perché si era sistemato molto bene. Penso sia proprio quasi il modo in cui è diventata la Chiesa Pentecostale. Ha dimenticato i fardelli di quei peccatori. Non è solo la Chiesa Pentecostale, ma la Metodista, la Battista, la Presbiteriana. Invece di riportarli a Dio e ogni uomo, non mi importa che teologo tu sia, o a quella chiesa tu appartenga, per c'era una chiesa e tutto il cristianesimo iniziò il giorno di Pentecoste con un'esperienza pentecostale. La chiesa cattolica disse che erano loro. Ognuno cerca di riferirsi indietro a quello, ma se erano loro, perché la stessa gloria e gli stessi segni non seguono quella chiesa che c'era allora? Certamente. Ora ci fu una conferenza. Dio vide il suo profeta fuggiasco. E quando Dio sceglie un uomo per fare una cosa, non c'è modo che lui se ne allontani. Dio lo insegue. Forse alcuni di voi qui stasera sviati, sarete miserabili tutti i giorni della vostra vita e dovreste esserlo finché vi arrendete a Dio. Lui era là. Alcune di voi donne, alcuni di voi uomini, tornate fuori nel mondo, andate a balli e così via, di cui vi è stato insegnato di meglio. È una vergogna. Oggi a cosa sono arrivate le nostre chiese pentecostali? Come disse David Duplessis tempo fa, dove noi eravamo arrivati? Sapete che la nostra chiesa pentecostale è proprio come la nostra chiesa metodista, nei cui edifici siamo stasera, come la chiesa battista, la presbiteriana. Se il metodismo tornasse all'insegnamento di John Wesley, sarebbe buono, certo. Se i battisti tornassero a John Smith, i luterani tornassero a Martin Lutero, e se la Pentecoste tornasse alla Pentecoste, e così andrebbe tutto bene. Iniziò bene, ma il punto è che adottiamo nipoti. Dio non ha nipoti. Egli non ha nipoti, egli ha solo figli. Noi portiamo dentro i nostri figli e li mettiamo sulla lista delle nascite, come i metodisti, i battisti e tutti loro. Entrano nella chiesa e li facciamo entrare come pentecostali e non sanno di Dio più di quanto un coniglio sappia di scarpe da neve. Ciò che oggi ci serve è tornare all'esperienza di Dio e tornare di nuovo con lo Spirito Santo. È così. Ora, scusate, quell'espressione suona sacrilego. Non intendevo dirlo proprio così, ma quella è la verità. È così. Dobbiamo tornare a Dio non ha nipoti. Egli ha figli, ma non nipoti. In nessun punto nella Bibbia Dio ha avuto un nipote. Ogni persona deve venire a pagare lo stesso prezzo, deve venire per la stessa via. Dio ha solo una via, ed è Gesù, e dovete venire per quella via. Senza quello non c'è modo di arrivare a Lui. Ora, troviamo che Mosè era davvero soddisfatto. Ogni cosa scorreva bene e lui aveva perso tutto il fardello per il popolo che era laggiù in schiavitù. E un giorno Dio decise che l'avrebbe chiamato. E così egli selezionò un posto, un certo albero. E dove Dio scende giù, in un modo o nell'altro, c'è sempre molto fuoco dove si trova Dio. Se vi trovate dove si trova Dio, c'è molto rumore e molto fuoco. Non so perché, ma è sempre stato in quel modo. Quello è scritturale. Sì, Signore, c'è sempre stato molto fuoco e serve comunque il fuoco per far muovere la Chiesa. Non lo farete mai, non li vestirete mai in foglie di fico, non li vesterete mai in foglie di fico pentecostali. Devono tornare al fuoco. È così. Una volta mio fratello ed io, quando eravamo ragazzini, stavamo camminando e abbiamo visto una tartaruga. Pensavamo fosse la creatura dall'aspetto più buffo che avessi mai visto, il modo in cui si muoveva quei piedi. Voi, gente dell'Illinois, sapete cosa sono le tartarughe. Ed eccola venire camminando. Dissi, non ha un aspetto buffo, fratello? Ci siamo avvicinati? Mi fa pensare a molte persone quando li sgridate con il Vangelo, sapete? Fanno... tornano nel loro guscio, sapete? Io sono tal de tale, appartengo a questa organizzazione. Quello non ha niente a che fare con ciò. È così. Io appartengo al così e così. Ebbene, mi vergognerei di ammetterlo. Voglio dire che ci potrebbe essere perdono per ciò se provate davvero fortemente a pentirvi. Vi potrebbe essere perdonato. Dio non riconosce alcuna organizzazione. Egli riconosce il sangue del suo stesso figlio, Gesù Cristo, ed è tutto. Quando vedrò il sangue, passerò oltre. Sì, questo ragazzo di eravamo là dietro e questa vecchia tartaruga, dissi, sai cosa farò, Honey? La farò uscire da là. Andai e presi una frusta e gliela diedi di santa ragione. Non servì a niente. Non potete farli entrare battendoli. Ecco tutto quello che c'è in ciò. Non potete mai farli tornare indietro battendoli. Ecco sì. Ci ho provato per 10 anni e non si può farlo. Non potete proprio farli tornare a ciò battendoli. Così dissi, ti dirò cosa farò, lo sistemerò io. C'era un ruscello che scendeva là, così scesi e la infilai nell'acqua. Salirono solo alcune bolle ed ecco tutto. Fratello, puoi battezzarla a faccia avanti, indietro, 3 volte, 5 volte, e non serve a niente. Salgono solo alcune bolle ed è tutto quello che rimane. È così. Oppure, benedetto Dio, ti ho detto che l'avrei fatto testimonianza. Quello è tutto ciò che c'è in merito. Sapete come alla fine l'ho fatto muovere? Mi sono fatto un piccolo fuoco e ci ho messo sopra il piccolo. Allora si è mosso. Ciò che serve alla Chiesa è un altro fuoco pentecostale. Lo Spirito Santo fa tornare la Chiesa nella bardatura di Dio. Di nuovo nella bardatura. Addio, non importa quale organizzazione appartenete, egli comunque è contro tutte loro. Quindi quando, ebbene, è vero, posso dimostrarlo con la scrittura, la cattolica è stata la prima organizzazione che era una prostituta e aveva delle figlie. Ora potete distinguere la vostra via, chiunque abbia mai letto il concilio niceno, i padri, i preniceni, ogni cosa, vedrete dove arrivò prima, furono i nicolaiti, le cui azioni Dio odiava. Poi all'improvviso divenne una dottrina, che cos'era? E conquistare laici dei laici e conquistare i laici, porre la santità sul palco e lasciare che i laici paghino per ciò. Quindi eccovi, perciò è proprio esattamente quello. Così tutti seguiamo gli stessi passi e andiamo proprio di nuovo nell'oscurità, proprio più forte possibile. Ero solito radunare il bestiame. Una volta stavo là, l'associazione Hereford pascola nella la valle del fiume Troublesome, e se potete raccogliere una tonnellata di fieno sul vostro ranch, potete mettere una mucca al pascolo. E poi quante tonnellate potete raccogliere? Quello è quanto bestiame produrrà il vostro ranch. Li marchiano e li mettono lassù. Avevano una staccionata di sbarramento, così non potevano andare sulla proprietà privata quando scendevano dal monte. Ero solito sedermi là con il ranger molti giorni, con la mia gamba attorno al corno della sella, osservandoli mentre passavano. e quel ranger stava là, là. Ebbene, il nostro era Turkey Truck e il vicino era un tripod, la Diamond Bear e Grimes vicino a noi. E là, ovunque, tutti i diversi tipi di marchi passavano da là. Ma sapete una cosa? Quel ranger non prestava attenzione al marchio. Lui forse lo scorgeva e guardava in giro, ma non era quello. Lui non prestava attenzione al marchio, ma certamente esaminava la targhetta del sangue. Non c'era mucca che potesse andare su quel pascolo se non fosse una Hereford registrata. Ecco come sarà la sbarra del giudizio. Egli non vi chiederà se appartenete alla Chiesa di Dio, Assemblea di Dio o Santità dei Pentecostali, o se siete unitari, dualità, trinitari, quadruplicità, quintuplicità o cosa mai siate. Egli cercherà la targhetta del sangue. Ecco cosa vi farà entrare. Sarà il sangue. Quando vedrò il sangue passerò oltre. Quello è esattamente giusto, fratelli. Vedete, è così. Quindi, tornando indietro, ora troviamo che ci fu una conferenza. Avevano dimenticato tutto di... Ah no, Mosè entrò nei suoi credi là fuori e aveva dimenticato il fardello. Ma Dio scelse un luogo ed egli tenne una conferenza e chiamò Mosè. Togliti i calzari, Mosè, sei su un terreno sacro. Ho sentito le grida del mio popolo, ho ricordato le mie promesse che ho fatto ad Abram e invierò te laggiù per liberarli. Ora, Mosè sapeva che quella voce era Dio, perché era scritturale. Ora, ognuno che passa e vede una voce, e se essa loro non è una voce scritturale, lasciatela stare. Se la Bibbia dice così, allora credetela, perché essa è una voce scritturale. Le persone dicono angelo e così via. Joseph Smith ne vide uno. Differisco da Joseph Smith perché non era scritturale. Ma non dico che l'uomo non abbia mai visto un angelo. Non devo disputare sulla parola dell'uomo. Ci sono stati molti angeli e così via visti. Ma se qualche angelo, Paolo disse in Galati 1:8, se venisse un angelo dal cielo, predicasse qualche altro Vangelo, oltre a quello che io vi ho già predicato, sia anatema. Ecco sì, rimanete con la parola, proprio con la parola. E ciò che dice la parola, restate proprio con ciò. Non spostatevi da là. E Mosè vide che la conferenza che stava tenendo con Dio, o Dio stava tenendo con lui, era esattamente scritturale. Perché Dio fece la promessa ed egli disse che li avrebbe liberati. E Dio disse, ho scelto te, Mosè, e tu scenderai a farlo. Mosè scende proprio in Egitto e compì i miracoli che Dio gli disse. Non abbiamo tempo per entrare in ciò come vorrei, ma comprendete, quando lui tornò fuori portando i figli di Israele fuori verso la terra promessa, proprio nel sentiero del dovere, si trovava il Mar Rosso. È strano come Dio guida i suoi figli proprio in trappole, a volte sedie a rotelle, a volte in attacchi cardiaci, a volte gli guida i suoi figli. Perché? Per vedere come agiranno, vedere come, vedere che reazione avranno in azione, vedere cosa faranno. Ogni figlio che viene a Dio deve essere testato, provato. Nel Vecchio Testamento un figlio nasceva in una famiglia, ma lui doveva avere un tutore cresciuto e messo alla prova. E poi lui veniva posizionato come un figlio, o l'adozione, posizionato nel corpo, o in... Poi quando veniva posizionato, una volta posizionato, allora il suo nome sull'assegno valeva proprio tanto quanto quello di suo padre. Lui era erede di ogni cosa. Ecco dove Dio sta portando la sua Chiesa, dando loro le prove. Il Mar Rosso era là, proprio nel sentiero del dovere. Cosa potevano fare? Ora, sembrava che tutta la natura stesse gridando per loro. C'era l'esercito di Faraone, in arrivo, i carri. Qui c'erano i monti da ogni parte. Il Mar Rosso li aveva intrappolati. Sembrava che fosse un... Sembrava sembrava che la natura avesse gridato con quel grande esercito di 2,5 milioni di persone laggiù, in quella valle, impotenti, senza spade, niente con cui combattere. Quindi cosa venne? C'era un'emergenza in corso e Mosè selezionò una certa roccia e andò dietro di essa e convocò una conferenza. Mi piace quello. Cosa devo fare, Signore? Non sarebbe buono se tutte le chiese convocassero una conferenza proprio ora, quando vediamo il modo in cui vanno le cose, se non potessimo convocare una conferenza e realizzare e tornare indietro e scoprire che tipo di chiesa Dio aveva al principio. Convocate una conferenza e risolvetelo ragionando uno insieme all'altro. Vedete cosa fece la prima chiesa, che tipo di spirito era il loro e che tipo di segni li seguirono, che tipo di ministero avevano, che tipo di persone erano. Non sarebbe meraviglioso se noi lo facessimo? Sarebbe una cosa meravigliosa. Mosè lo fece. Egli si trascinò dietro una roccia da qualche parte e disse: Signore, cosa posso fare? Ecco, queste persone sono proprio nella linea del dovere. Ho fatto esattamente ciò che tu mi hai detto di fare. Ed eccomi arrivato proprio contro questo. Forse sei seduta qui stasera, una madre anziana che ha cresciuto molti figli. Farli crescere tanto quanto Susanna Wesley. Lei ebbe 17 figli. Non di meno poteva trovare 3 ore al giorno per pregare e guidarli a Dio. Ecco il motivo per cui ebbe un Charles e un John. Ai nostri giorni premiamo un pulsante, laviamo i piatti, premiamo un pulsante, laviamo i vestiti e non abbiamo tempo per niente. Vedete qualcosa di sbagliato da qualche parte. Ora, oh, come il diavolo può fare con le persone. Notate, ma ora tennero questa conferenza e Mosè consultò Dio. Lui aspettò là finché ottenne gli ordini come fece Adamo. Lui aspettò là finché ci furono ordini su cosa fare. Mosè aspettò finché ricevette ordini, come fece lassù. Cosa? Come farò a liberarli? Cosa posso fare? Scendi e di loro: io sono, ti ha mandato. Ecco tutto. Ora lui è proprio qui di nuovo, nella linea del dovere, proprio nella linea del dovere, e si fa avanti il nemico. Forse lui è venuto da te, forse è da te, forse è da te, 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 ovunque, qui, problema al cuore, malattie, afflizioni nel vostro corpo. Cosa potete fare? Avete pregato? Ogni cosa è a posto? Allora teniamo una conferenza. Amen. Scopriamo cosa fare. Dite: fratello Branham, ho cercato di ottenere lo Spirito Santo, ho cercato Dio e non posso ottenere lo Spirito Santo. Teniamo una conferenza allora e scopriamo cosa non va. Lo Spirito Santo è un rivelatore dei segreti del cuore. La Bibbia ha detto così. Scopriamo cosa non va. Vediamo qual è il motivo per cui non ricevi lo Spirito Santo. Scopriamo cosa non vada. Teniamo una conferenza. Mosè tenne una conferenza e aspettò finché ricevette gli ordini. Sono contro molta di questa super mega guarigione divina che hanno nel paese oggi. Potrei non piacervi dopo questa affermazione, ma lo dirò comunque. Hanno così tanta roba super mega. Oh, la guarigione divina. Tutti, l'unica cosa che dovete fare, alleluia, è farvi imporre le mani. Gloria a Dio. Non è così. Ravvedetevi e mettetevi a posto con Dio. Ecco cosa ci serve: più ravvedimento. Ho letto una lettera dalla Chiesa Luterana non molto tempo fa, non dicendo questo in modo complimentoso. Dio lo sa nel mio cuore, su questa Bibbia. Lui stava davvero facendo a pezzi uno di quegli evangelisti in merito ad alcune delle loro super mega idee sulla guarigione. Disse: che ne è della piccola Deborah Stestley, quando la madre venne fin qui e rimase in piedi là quando quella bambina era stata... Morì quella notte e questo fu il pomeriggio seguente. Morta. Il dottore la dichiarò morta, eccetera. Fredda e rigida. La posero nelle mie braccia e pregai per essa. La bambina iniziò a gridare. La misi di nuovo nelle braccia della madre. Questa madre stava là a vedere ciò. Lei scrisse quando la sua bambina si ammalò in Germania, la signora Stestley, capitano Giulio Stestley, lui è un amico di Billy Graham, uno dei miei associati nella riunione. Scrisse quel libro che avete ricevuto qui ora, Un profeta visita l'Africa. Ed era là presente quando l'angelo del Signore venne e scattarono la sua fotografia, quella colonna di fuoco che scese, entra nelle riunioni. Lui scattò la fotografia di quello, tutti la videro. E così lui, quando morì questa bambina, quella piccola madre non aveva alcuna pace. Lei telefonò dalla Germania e le compagnie aeree a reazione dell'aviazione americana mi avrebbe portato là in Germania. Disse: questa bambina può essere risorta. Dissi: lasciatemi vedere cosa dice il Signore. E aspettai. Passarono 2 giorni. Il dottore fu molto gentile. Non fecero neanche, erano là attorno che gridavano sopra la bambina e gridavano e continuavano così e tutto il resto, ma senza vita. Aspettai. Un mattino lo Spirito Santo mi svegliò e disse: non toccarlo, non disapprovarlo, quella è la mano del Signore. E rimandai notizie a loro. Quel ministro luterano disse: perché non aspettate così finché non ricevete una decisione chiara e netta da Dio? Allora sapete dove vi trovate. Aspettate di avere il così, dice il Signore. Allora saprete dove vi trovate. Capelli, qualcosa non andava da qualche parte. Qualcosa andò, ora lo fanno di certo. Dicono che sono mal di testa. Ebbene, fratello, non ci dovrebbe essere un mal di testa nel paese allora. Sì, sì, Signore, c'è qualcosa che non va da qualche parte. E di solito era sbagliato che le donne pentecostali, non sono stato nel movimento pentecostale, che è solo poco, ma vedo che proprio gradualmente cresce diventando. Guardate troppa televisione, troppa roba che non dovreste essere, invece di avere riunioni di preghiera e tornare alla Chiesa di Dio, quelle riunioni di preghiera come avevano. Non sorprende che non possiamo avere un risveglio. Dio potrebbe mandare un'ora a Roberts, un Tom X e cosa in tutto il paese e non abbiamo ancora niente su cui costruire finché non torneremo al risveglio all'antica di San Paolo e facciamo rivivere lo Spirito Santo di nuovo nella Chiesa. Diaconi nella Chiesa sposati 4 o 5 volte e tutto questo genere di cose, quando sapete che non è la Bibbia. Amen. Ho detto ad una signora l'altro giorno, lei disse: ti dico, non indosso quei pantaloncini. Disse: porto i pantaloni. Dissi: quello è peggio. Giusto, sì, lei è, lo è. La Bibbia disse che è un abominio per una donna indossare un indumento che appartiene ad un uomo. Quella è sozzura. Sì, una donna disse che non fanno altri vestiti, fanno ancora macchine da cucire e potete comprare stoffe. Non c'è scusa. Ciò che vi serve è il battesimo dello Spirito Santo. Lo stile che iniziano è una derisione. Amen. Voi pensate che sia fuori di me, ma non lo sono. Io so dove mi trovo. È così, sì. Vi vestite così, andate per strada. Potete essere così virtuose verso vostro marito quanto possibile. Potreste essere una figlia virtuosa verso il vostro fidanzato quanto potreste esserlo. Ma al giorno del giudizio risponderete di adulterio. Sarete colpevoli di aver commesso adulterio. Gesù disse: chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Vi presentate in quel modo e il peccatore vi ha guardato. Quando lui risponde di adulterio, chi è colpevole? Voi, per esservi presentate così. Amen. Ora, quella è la verità. Non arrabbiatevi con me. Quella è la parola del Signore. Oh, ciò che ci serve è una conferenza a Pentecoste. Sì, Signore, esattamente giusto. Indietro ad una conferenza pentecostale. Troviamo che Mosè rimase là finché Dio gli diede gli ordini e quando uscì da dietro quella roccia immagino abbia detto: andiamo avanti. alcuni di loro dissero: avanti, verso cosa? Continuiamo proprio a muoverci. Ecco tutto. Quando il suo piede toccò l'acqua, il Mar Rosso indietreggiò e la terra asciutta giunse dall'altra parte. E lui attraversò su terra asciutta perché ebbe una conferenza con Dio. Oh, ci sono molte conferenze di cui potremmo parlare. Ci fu una conferenza della fornace ardente. Ci fu una conferenza nella fossa dei leoni. Abbiamo avuto molte conferenze. Prendiamone un'altra. È chiamata la conferenza del Getsemani. Là ci fu una conferenza terribile. Egli non doveva morire da giovane. Egli non doveva farlo. Ma quando vide l'umanità perduta nella sua condizione, disse: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Gli angeli vennero e gli ministrarono. Ecco cos'ha. Poi, dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, ci dovette essere un'altra conferenza. Come la Chiesa cristiana dovrebbe essere diretta? Se dovesse essere diretta da vescovi, o se dovesse essere diretta da papi, o come dovrebbe essere diretta? Così Gesù disse loro in Luca 24:49: aspettate proprio lassù nella città di Gerusalemme. Sto salendo per avere una conferenza con il Padre. Vi manderò parola dopo un poco, ma voi aspettatela finché voi. Vi dirò come sarà diretta. Che Pietro sia il primo papa meno. Se dovremo avere vescovi, arcivescovi e presbiteri del distretto ed ogni altra cosa. Come lo faremo? Aspetteremo e lo scopriremo. E tennero quella che chiamano la conferenza pentecostale. Salirono quei piccoli gradini all'esterno e salirono nell'alto solaio, dove si riunirono 120 persone. Una piccola candela di grasso bruciava. Loro non mangiarono né bevvero per 10 giorni aspettando. Quali furono i risultati della conferenza? Una davvero lunga, e dovettero aspettare 10 giorni, e dopo un poco arrivarono i risultati. Oh sì, non venne un prete per strada con il suo colletto rigirato dicendo: ora prenderemo la prima comunione, tirate fuori la lingua e vi darò l'ostia e io berrò il vino. Non sarebbe quello, né ci fu un predicatore che salì per strada e disse: dacci la destra di associazione, metteremo il tuo nome sul libro e ti metteremo alla prova per 6 mesi, in periodo di prova. No, quelle sono conferenze dell'uomo. Ecco come fanno ai concili e conferenza. Cosa avvenne? Quando venne il risultato della conferenza, erano tutti in un solo posto e un solo accordo, e improvvisamente venne un suono dal cielo come di un potente vento impetuoso e riempì tutta la stanza dove si sedevano. Lingue spartite come di fuoco si posero su di loro e furono tutti riempiti con lo Spirito Santo e iniziarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro da intendere. Quelli furono i risultati dal quartier generale. Lo Spirito Santo doveva guidare la Chiesa, non dogmi fatti dall'uomo, ma lo Spirito Santo. Quella fu la conferenza pentecostale. E penso che fin da Martin Lutero alla Pentecoste si dovrebbe tornare a tenere di nuovo una conferenza, scoprire, è lo Spirito Santo che deve guidare la Chiesa. Non dogmi e credi e Ave Maria e credo degli Apostoli, voglio che mi troviate il credo degli Apostoli nella Bibbia. Non c'è tale cosa, eppure ci chiniamo a ciò e lo diciamo, è proprio come quelli sono membri di logge, quelli non sono cristiani. I cristiani sono nati di nuovo dallo Spirito di Dio, lo Spirito Santo entra in loro e loro sono riempiti dello Spirito, la vita di Cristo vive attraverso di loro. Vanno in tutto il mondo e predicano il Vangelo. Quanto lontano! Tutto il mondo! Solo per questa generazione? Tutto il mondo! Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quanto lontano! Tutto il mondo! Ogni creatura che crede! Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, berranno cose mortifere, non farebbe loro del male. Se imporranno le mani sui malati riceveranno guarigione. Ecco cos'erano gli ordini. Quelli furono gli ordini della conferenza da Dio in cielo. Cesero i risultati. Un potentamento impetuoso. Oh, quanto lontano ci serve un'altra conferenza, fratelli. Cosa avvenne durante la conferenza? Non si avvicinarono a dire, ora prendo la tua mano, diventerò un membro di questa chiesa. Prendono una saliera e lanciano 3 o 4 spruzzatine di acqua e polvere o acqua, cosa mai vogliate chiamarla, su di loro ed escono e dicono, ora sei un membro. Non è giusto, no signore, neanche per il battesimo in acqua che è così essenziale. Non era ancora la cosa, ma venne un suono come un potente vento impetuoso. Venne dal cielo, riempì tutta la casa dove essi sedevano. Quelli furono i risultati di quella conferenza, il modo in cui Dio decise di gestire la sua chiesa. Come osiamo provare a spostare uno iota da quello? Come osiamo, come uomini, di aggiungere una cosa, togliere una cosa da ciò? Come possiamo farlo? Ecco come deve essere gestita la Chiesa dalla potenza dello Spirito Santo. Fu tenuta un'altra conferenza subito. Quegli uomini uscirono, predicarono il Vangelo, guarirono i malati. Pietro e Giacomo passarono per la porta chiamata Bella e là c'era sdraiato un uomo storpio dal grembo di sua madre. Dissero, argente d'oro non ne ho, ma ciò che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. E se ne andò. E poi cosa avvenne? Volevano metterli in prigione. Le rubriche delle notizie avevano ogni genere di criticismo e li criticarono proprio e li portarono via davanti al concilio, il concilio generale della Chiesa. Quando lo fecero alle corti del Sinedrio, vietarono loro di predicare ancora quel tipo di Vangelo. Quindi cosa dovevano fare? Gli fu proibito di predicare il nome di Gesù Cristo. Quindi cosa potevano fare? Tennero un'altra conferenza, la conferenza Atti 4, la chiameremo così, di Atti 4, si riunirono con il loro gruppo. Non sarebbe bello quello se tutti i cristiani si riunissero con i loro gruppi e tutti i gruppi si riunissero e tenessero una conferenza? Cosa dobbiamo fare? Il comunismo sta minando la nostra nazione. La nostra nazione inizia ad oscillare con il comunismo e la Chiesa sta diventando fredda e ritualista. Le chiese combattono una con l'altra, si colpiscono a vicenda e i membri sono, potreste chiedere loro se sono cristiani, dicono appartengo alla tal dei tali. Quello non ha niente a che fare con ciò. A Dio non importa quello della vostra organizzazione. Egli vuole sapere se siete nati di nuovo. Se non siete nati di nuovo, allora non siete un cristiano. Potete essere un cristiano solo quando prendete la vita di Cristo in voi. Se la vita di Cristo è in voi, produrrà la vita di Cristo. Potreste prendere pesche da una pianta di angurie? Certamente no. Quindi osservate cosa avvenne. Si riunirono e si riunirono insieme e citarono la Scrittura. Ripeterono la Scrittura a Dio. Dissero, perché imperversano i pagani e le persone immaginano una cosa vana? Telepatia, chiromanzia, lettura della mente, tutte queste vane cose. Dissero, perché immaginano le cose vane? Veramente, distendi la tua mano del tuo santo figlio Gesù per guarire. E quando tennero quella conferenza ci fu circa, immagino ci furono 3.000 convertiti il giorno di Pentecoste e molte centinaia e centinaia dopo quello. Probabilmente raggiungevano 8 e 10.000 persone riuniti in una stanza a pregare. E quando lo fecero, e pregando tutti di un solo accordo, tutti allo stesso tempo, la Bibbia disse che l'edificio dove erano riuniti insieme fu scosso. Tornò la risposta e la Bibbia disse che predicarono la parola di Dio con audacia. Alcuni hanno timore di predicare la parola. Sarebbero scomunicati dalla loro chiesa, la loro organizzazione. hanno timore di ciò. Allora ci serve un'altra conferenza. Conferenza di Atti 4. Avete timore di cosa dirà qualcuno? Finché lo dice Dio, restate con ciò. Vivete per ciò, morite per ciò. Giusto. E risorgerete tramite ciò. L'unica cosa che farete, l'unico modo in cui potrete risorgere. Una conferenza. Ciò che ci serve è una conferenza. Venite, ragioniamo insieme, dice Dio. Se la mia prima chiesa, diciamo che Dio venisse nella stanza stasera e dicesse, se ho consacrato la mia prima chiesa e avevano su di essi la benedizione di Pentecoste. E ciò che fecero loro, andarono avanti e mostrarono i segni della risurrezione. Veniamo e ragioniamo insieme, perché stasera non lo stiamo avendo nei nostri gruppi pentecostali, nei nostri gruppi metodisti, nei nostri gruppi battisti, nei nostri gruppi presbiteriani. Qual è il problema? C'è qualcosa che non va. Quindi veniamo, ragioniamo insieme. Come potremmo ragionarlo? Con i metodisti? Con i battisti? Con i presbiteriani? No, Signore, possiamo ragionarlo solo tramite la parola di Dio. E la prima chiesa fu riempita con lo Spirito Santo, si fece avanti in grandi segni e prodigi. La vita di Gesù Cristo proiettò se stessa nella vita di ognuna di quelle persone. Veniamo, ebbene, ragioniamo insieme, dice il Signore. Venite, ragioniamo. Sebbene i vostri peccati, la vostra incredulità siano come scarlatto, io li renderò bianchi come neve. Se anche siano rossi come porpora, saranno bianchi come lana. Io vi darò un risveglio. Io restaurerò tutti gli anni che il bruco ha divorato, le locuste hanno divorato. Ciò che ha lasciato il luterano l'ha mangiato il metodista. Ciò che ha lasciato il metodista l'ha mangiato il battista. Ciò che ha lasciato il battista l'ha mangiato il pentecostale. Ma io restaurerò, dice il Signore. Io è una garanzia del restaurare. Quello è certo. Dio l'ha promesso in Gioele 2. Venite, ragioniamo insieme. Ciò che uno ha divorato e lasciato, l'altro l'ha continuato ad abbassare finché è diventato un ceppo. La Pentecoste, la vera chiesa pentecostale, la vera gente pentecostale, la vera esperienza pentecostale iniziata è una cosa storica. Ora, come potrei alzarmi e insegnarvi la teologia? A cosa mi servirebbe dirvi che Dio una volta guariva i malati e faceva camminare gli storpi a vedere i ciechi e riversava il suo spirito e avevano discernimento dello spirito e facevano tutte queste cose? E il segno del Messia, la risurrezione, li seguiva lungo un'epoca della Chiesa e poi dirvi che quei giorni sono passati? A cosa serve un Dio storico se egli oggi non è lo stesso Dio? A cosa servirebbe dare vitamina al vostro canarino per formare buone piume e forti ossa delle ali e tenerlo in una gabbia? A cosa serve una scuola di teologia se non potete far sapere alla persona che Dio è ancora Dio? Se egli è solo una cosa storica, egli è passato, ma egli non è morto, egli è per sempre vivente, egli è qui ora, egli è Cristo, certamente. Dobbiamo riunirci e ragionare su ciò. Che tipo di chiesa c'era all'inizio? Quello è il tipo di chiesa. Dio è infinito e non può cambiare la sua idea. Dio prende una decisione, egli deve mantenerla. La sua prima decisione di una vera chiesa cristiana avvenne su un'esperienza pentecostale. Ora, quella non era un'organizzazione pentecostale, quella era un'esperienza pentecostale. Che può venire al metodista, battista, cattolico, presbiteriano o chiunque voglia. Quella è un'esperienza che viene. Amore, l'amore di Dio, l'amore è la cosa più potente che ci sia al mondo, conquista ogni cosa, e l'amore, con questo vincerete, tramite l'amore divino, amandovi l'un l'altro, amando la causa di Dio, amando Cristo, amando l'umanità che soffre, ecco come vincete. Sì, tennero una conferenza e ricevettero ordini e uscirono e predicarono il Dio di la parola di Dio con audacia. Ora parlerò di un'altra conferenza solo per un momento. Potreste aver mancato la conferenza di Ginevra, potreste non aver neanche sentito i risultati alla radio, potreste aver mancato il Getsemani. Cosa che avete fatto? Potreste aver mancato il Mar Rosso, l'avete mancato. Potreste aver mancato tutte queste conferenze, ma eccone una in cui vi troverete. Quella è la conferenza del giudizio. Tutti voi ci sarete. Ognuno di noi si troverà al seggio di giudizio di Cristo per rendere conto di ciò che abbiamo fatto con Cristo e la sua parola. Ci sarà una conferenza e voi ci sarete. Non mi importa cosa fate della vostra vita. Potreste commettere suicidio, essere così colpevoli da far cremare il vostro corpo e portati sui mari e soffiate ai quattro venti. Ci sarete comunque, perché ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà. Ci potrebbe essere stata una conferenza potente e molte di esse che manchereste, ma ce n'è una a cui sarete presenti. E vi dirò, ogni volta che vedete un capello grigio, significa che ci state andando. Ogni volta che sentite una sirena, siete, è una conferenza che affronterete. La morte vi sta davanti, giovane o vecchio, chiunque tu sia, sei in cammino. Ogni volta che passa un cimitero, ti dice che stai arrivando a quella conferenza. Ogni volta che senti predicare un sermone, cantare un inno, significa che stai arrivando a quella conferenza e ci sarai. E dovrai rispondere di ciò che hai fatto con la parola di Dio e con il Figlio di Dio e con lo Spirito Santo che egli ti ha mandato. Dovrai rispondere, sarai a quella conferenza. Quindi se siete qui stasera, amici, e non avete mai avuto quella conferenza con Dio, i peccati di alcuni li precedono, confessati, alcuni seguono. Se i vostri, la vostra incredulità non è ancora stata confessata, non volete pensarci mentre preghiamo, mentre chiniamo i capi? Nella riverenza e la solennità di questo momento vorrei fare una domanda solenne a cui dovranno rispondere tutte le persone. Siate sinceri e che questo sia un momento di ricerca nel vostro cuore. Cosa farete dopo questa conferenza? Questa è una conferenza stasera dove ci siamo riuniti qui in questa palestra per pronunciare la parola di Dio nelle sale e così via, proprio come fecero nei primi giorni. La stessa parola di Dio è stata predicata. Un giorno dovrete rispondere di ciò. Ci sono quelli che qui stasera, quanti sono? So che c'è un gruppo che mi direbbe: fratello Branham, non sono mai nato dallo Spirito di Dio, non ho mai ricevuto lo Spirito Santo di Dio. E so che se starò a quella conferenza, dopo che mi è stato detto così chiaramente tramite la Scrittura, testimoniato dallo Spirito Santo, che dovrò rendere conto della mia vita in quel giorno. Vorrei alzare la mia mano a Dio e chiedergli di essere misericordioso verso di me. E voglio una conferenza, proprio ora, con Dio. Vorrei parlarne con Lui, proprio ora. Ora, con ogni capo chinato, maledetta sia colui che alza gli occhi. Vorreste alzare la mano e dire: prega per me, fratello Branham. Non ho ancora ricevuto lo Spirito Santo. Dio ti benedica. Qualcun altro? Certamente sareste onesti in un momento come questo, andando ad una conferenza. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, signora. Dio benedica te qui. State andando ad una conferenza. E ricordate, non importa quanto siete stati bravi in chiesa, quello non fa niente. I farisei ai giorni di Gesù vivevano una vita più santa di quella che vive ognuno di noi qui in America, ma furono considerati malvagi perché erano peccatori. non credenti in Cristo e la sua parola. E vi ho detto chiaramente della conferenza, quando Dio voleva decidere che tipo di chiesa voleva, era una chiesa riempita di spirito da Pentecoste. Se non avete ancora affrontato quella conferenza, vorreste alzare la mano e dire: fratello Branham, prega per me. Dio benedica te. Sulle balconate alla mia sinistra c'è qualcuno lassù che vorrebbe alzare la propria mano in silenzio, con i capi chini, tutti in preghiera, per favore. Le balconate alla sinistra, balconate sul retro, balconate alla destra. Ora ricordate, non posso farvelo fare, io posso solo pronunciare la parola. Sta a voi decidere. Ma ricordate, questo stesso messaggio vi giudicherà, è sul nastro magnetico in cielo e sarà ascoltato di nuovo nel giorno del giudizio. Se non avete ancora ricevuto lo Spirito Santo di Dio, non avete mai avuto quella conferenza e incontrato come loro fecero alla conferenza pentecostale, non l'avete ancora ricevuto, alzate solo la mano. Dite: prega per me, fratello Branham. Qualcuno che non ha alzato la propria mano a Dio, alzi la mano. Nostro Padre Celeste, tu vedi le mani delle persone. Ci sono stati alcuni che hanno alzato le mani e volevano essere ricordati in preghiera con sufficiente coraggio. Quanto dovrebbero essere grati! Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira prima. Pensate a quelli che sappiamo essere seduti proprio qui, che non hanno alzato le mani. Ora tu sei un giudice del cuore. Quelli a cui tu hai parlato e non hanno alzato le mani, cosa sarà per quelle persone al giorno del giudizio, quando sarà tenuta la conferenza finale? Allora sarà deciso chi ha ricevuto e chi no, i cui nomi erano sul libro. Tu dicesti: quella alla mia sinistra dirò, andatevene nel fuoco duraturo che è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. E sappiamo che il tempo è proprio vicino. Vediamo il mondo in una condizione tremante, scossa, sapendo che gli atomi presto bruceranno, i cieli saranno in fiamme, come disse l'apostolo Pietro, e bruceranno con calore ardente. Gli atomi della terra presto prenderanno fuoco, ci sarà un ricambio e non rimarrà neanche la polvere delle persone. E poi cosa, Signore? Forse 500 anni da ora, una vecchia pietra tombale, spinta lontano nei venti che soffiano, il sole ardente, scottante, quando si troverà vicino al sole per la sua purificazione prima del millennio. Forse il nome di alcune delle persone qui sarà scritto su quella. Dove sarà la loro anima che vaga? Possano non guardare a questo mondo moderno ora, ma possano alzare lo sguardo verso Cristo, ascoltare il messaggio e il messaggero che sta parlando nel loro cuore. Benedici quelli che hanno alzato le mani, Padre, possano ricevere lo Spirito Santo. Io prego nel nome di Cristo e con i nostri capi chini, solo un momento, lo intendete davvero? Vorreste venire qui all'altare? Alzatevi dal vostro posto ora, voi che avete alzato la mano e voi che non avete alzato le mani. Se siete stati in future riunioni, cosa che vedrete anche qui, lo vedete tramite preghiera aprire gli occhi di uomini che sono ciechi, lo vedete guarire quelli che sono storpi e contorti, lo vedete scendere e discernere gli stessi pensieri del cuore delle persone, proprio come egli disse. Ora quello è il suo spirito che vi sta parlando ora, lo spirito che avete visto qui stasera, che conosce i segreti del cuore. Quello stesso spirito mi dice che ci sono molti qui che dovrebbero venire. Alzatevi ora e venite qui e restate in piedi attorno a questo piccolo palco un momento per una parola di preghiera. Verrete? Dio ti benedica, Dio ti benedica, signora, Dio benedica. Non passare oltre a me, oh gentile. Vorreste venire, chiunque, credete che Dio ascolta la preghiera? Venite con un cuore onesto. Mentre tu stai chiamando altri, non scendete uscendo dalle balconate, non volete, alcuni di voi giovani proprio al punto di svolta della vita, venite ad accettare Cristo come vostro Salvatore. Vorrete stasera? Siate riempiti con lo Spirito Santo. Questo è il tempo, il luogo, ogni cosa è pronta ora. Non ci sarà scusa, perché lo stesso Spirito che è qui stasera si alzerà contro di voi nel giorno del giudizio. Ora sapete che non direi queste cose se non fosse così. Scendete dalla balconata. Salvatore. Riverentemente, silenziosamente, volete uscire dal vostro posto? Fate solo alcuni passi, scendete qui, restate qui per la preghiera. Dio benedica questi che sono venuti. Pianto mentre non passare oltre a me. Stavo vicino ad una ragazza morente non molto tempo fa. Era stata in una delle riunioni. Lei disse: non pregare, fratello Branham. Disse: il mio giorno è passato. Disse: una sera nella tua riunione non potevo quasi restare seduta al mio posto, proprio seduta con il mio fidanzato. Gli chiesi se sarebbe venuto. Disse: no. Ma disse: quello era il mio ultimo giorno. Lei disse: ora è troppo tardi. La ragazza, una brava giovane, ma stava morendo con una malattia sociale che non potevano rallentare. E l'impresario delle pompe funebri, un mio amico, pompò il liquido per imbalsamare nel suo corpo. Continuava a muoversi. Non potevano trovare dove fosse. Lo annusarono. Si erano fatti dei buchi nella donna, il cor della signorina. Bella signorina! Disse: sarei dovuta venire. Lei era un membro di chiesa, sì signore. Il suo pastore era là, fumando una sigaretta mentre lei stava morendo. Sapete cosa gli disse? Tu sei tuttore di uomini. Mi hai detto che ero a posto. Eri in errore. Lei disse: sto morendo e sono perduta e tu sei la causa di ciò. Lei chiamò una ragazza che viene al tabernacolo, che aveva cercato di guidarla a Cristo. Erano andate entrambe a scuola superiore, insieme. Aveva cercato di farla venire, ma era troppo tardi. La ragazza era morta prima che arrivasse là. Lei voleva ravvedersi. Lei voleva dire a questa ragazza che le dispiaceva perché l'aveva chiamata un brutto nome, una santa rotolante. Si dice sempre alla fine della strada. Ecco dove avete la vostra conferenza con l'angelo della morte. Sta arrivando da ognuno di voi. Lo affronterete uno di questi mattini. Potete incontrarlo sull'autostrada stasera. Potete incontrarlo nel vostro letto stasera. Lo incontrerete da qualche parte e avrete una conferenza. Lui è appostato vicino ora. Gli angeli di Dio sono appostati vicini. Vorrete che loro appellino per il vostro caso in quel giorno. Stanno parlando ora. Non volete venire. Ancora una volta, mentre aspettiamo. Confidando solo nel tuo merito. Non confidate nella vostra chiesa, confidate nel suo merito. Cercare il tuo volto guarisci il mio affranto spirito ferito. salvami per la tua grazia. Salvatore, Salvatore, ascolta il mio umile. Operatori personali, vorreste venire ora? Mentre stai chiamando altri, non passare. Salvatore, mentre gli operatori personali stanno arrivando, ognuno si avvicini, che le donne vadano vicino alle donne e gli uomini dagli uomini. Venite ora, ragioniamo insieme, dice il Signore, se anche i vostri peccati siano come scarlatto, saranno bianchi come neve. Non passare oltre a me, Salvatore, Salvatore, odi il mio umile grido, mentre stai chiamando altri. Non passare oltre a me, né al tuo trono di misericordia, trovare dolce sollievo. Non volete uscire ora? Venite! Qualcun altro è venuto? Ce n'è un altro che vorrebbe venire prima di cambiare questo servizio? Vato, o salvato, o ascolta il mio umile grido. Mentre stai chiamando altri, non passare oltre a me. Ora, quanti qui dentro vorrebbero consacrare di nuovo la loro vita a Cristo? Alzate la mano. Dite solo, da questa sera in poi, con l'aiuto di Dio, consacrerò la mia vita a Dio. Alzate le mani, tutti i cristiani sinceri. Riconsacrerò la mia vita a Dio. Tutti quelli che sono malati, alzate le mani e dite, crederò a Gesù Cristo per la mia guarigione, proprio ora. Lo farò. Credo che il nostro Padre Celeste sia contento di quelle persone che vengono per ricevere Cristo. Non lo credete? Ora, alziamoci tutti in piedi solo un momento. Quelli che possono, per il nostro servizio di consacrazione, consacrando di nuovo noi stessi a Dio. Alziamoci ora per rinnovare i nostri voti e la nostra consacrazione a Cristo. Lo amate? Bene, cambia cantico se vorrai, al cantico Io l'amo, io l'amo. Io l'amo, tutti ora, tutti insieme. Io l'amo, io. Ora, fate la vostra consacrazione a Lui, perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Io l'amo, io l'amo, perché per primo e acquisto la mia salve. Ora, ognuno chini il capo ora e date voi stessi a Cristo nella preghiera di consacrazione, mentre chiederò ad uno dei ministri qui se lui verrà e offrirà la preghiera di consacrazione. Proprio qui, fratello, se vorrai, chiniamo i capi mentre preghiamo.